RKC presenta
Radio Bambini.
Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Hare Krishna, ed eccoci di nuovo a voi con la seconda puntata del Mahabharata. Ricordate, vi ho lasciato l'altra volta con la storia dei due fratelli Vicitraviri e Bhishma. Bhishma stava andando allo Svayamvara per vincere tre principesse da dare in moglie al fratello Vicitraviri. Era stata la madre Satyavati a chiedere a Bhishma di andare a questo Svayamvara, sapendo che Bhishma era molto potente, molto bravo, esperto, in grado di conquistare le tre principesse migliori per il figlio Vicitraviri. Oggi continuiamo il nostro racconto da lì e andiamo avanti a vedere che cosa succede in questa famiglia.
Vasati dashana shikare dharanita valagna shashmi kalanka kaleva nimagna keshavadhuta shukararu jai jagadishare.
Allora Bhishma era partito da... Da dove era partito? La sua storia precedente, no? La storia precedente, la puntata precedente, stava con il padre, la madre, e partì, abbandonò tutti e andò al regno di Kashi per ottenere le tre principesse. Fece una grandissima battaglia nello Svayamvara e sconfisse l'intera assemblea reale e rapì le tre principesse, che si chiamavano Amba, Ambika e Ambalika, e queste tre principesse le riportò a casa per incontrare il nuovo sposo, che si chiamava Vicitraviri. Le principesse furono condotte a Hastinapur sulle rive del fiume Yamuna e furono presentate a Vicitraviri. Non tutte e tre però furono d'accordo sul fatto di sposare Vicitraviri. Due accettarono, la terza, cioè la prima Amba, rifiutò questo marito e disse a Bhishma che non era possibile per lei sposare Vicitraviri in quanto già da prima era stata promessa a un altro re, il re di Shalva, e quindi voleva essere rimandata da lui per diventare sua moglie. Bhishma accettò, rimandò Amba da Shalva, ma Shalva disse: no, adesso non è possibile che tu diventi mia moglie. Secondo la tradizione e la cultura vedica, quando una donna viene rapita non viene più risposata da un altro re, che si vergogna un po' del rapimento, e quindi Shalva rifiutò di sposarsi questa principessa che era stata prima promessa a lui, Amba. Amba, quindi molto molto arrabbiata, tornò da Bhishma e disse: ok, io accetto di sposare te, ma non Vicitraviri. Ma Bhishma, vi ricordate, non poteva sposarsi con nessuno, perché aveva promesso al re dei pescatori che non si sarebbe mai sposato e non avrebbe mai avuto dei figli, in modo che non ci fossero eredi a contendersi con gli eredi del re dei pescatori il trono di Hastinapur. Quindi, malgrado le insistenze di Amba, Bhishma fu costretto a rifiutare il fatto di sposarla, anche se l'aveva rapita. E in realtà questo è molto grave, perché normalmente se un uomo rapisce una donna ha almeno il dovere di sposarla, no? Ma Bhishma non poteva, aveva fatto un voto così solenne che non poteva essere rotto così facilmente. E quindi Amba, completamente arrabbiata, disse a Bhishma che si sarebbe uccisa su un rogo immediatamente e sarebbe rinata nella forma di un uomo guerriero, con lo scopo preciso di ucciderlo. Ah. Amba era sicuramente una donna dal carattere forte e molto decisa, infatti immediatamente costruì la pira. Sapete cos'è la pira? Quando si mettono tutti i legni uno vicino all'altro si fa una grande catasta, tanta legna si mette, poi si dà fuoco. Questa è una pira. In India sulle pire funerarie vengono bruciati i corpi delle persone che non sono morte, per fare in modo che l'anima si distacchi da quel corpo con più facilità, essendo il corpo trasformato in cenere, perché in realtà quando il corpo è morto e l'anima non sta più dentro, è ridicolo metterla in una bara, magari dentro questa bara metterci tutti i comfort, perché quel corpo non può più godere di nessun comfort. L'unico limite è che l'anima che è uscita dal corpo e che è ancora legata in qualche modo, sente ancora dei legami con i parenti e tutto quello che sta vicino che gli stava vicino quando stava dentro quel corpo, non si sgancia così facilmente dal corpo finché il corpo è lì presente. Se questo corpo invece viene immediatamente bruciato e non c'è sofferenza nel bruciare un corpo morto, no? L'anima si distacca con più facilità. In India, quando il corpo viene bruciato, rimangono le ceneri vengono raccolte, vengono buttate nei fiumi sacri, il fiume sacro le porta all'oceano, così non resta più niente del corpo morto e l'anima è libera di riunirsi a Dio. Riunirsi a Dio, ma naturalmente nell'ipotesi migliore, perché voi sapete, come vi ho già detto tante volte, che ci sono diverse possibilità di reincarnarsi. Un'anima può tornare a Dio nella situazione migliore, può rinascere nei pianeti celesti, come ho detto nella puntata scorsa, può rinascere uomo e ancora gli va bene, ma può rinascere anche male, può rinascere animale, verme, pensate che orribile rinascita. Mi raccomando quindi, qualsiasi cosa stiate facendo, pensate un attimo, sto facendo bene o sto facendo male? Che ne sarà del mio futuro? Si vede già mentre state agendo nel vostro presente. Bene, Amba si è bruciata viva su questa pira, si è buttata nel fuoco senza nessun timore, sicura che moriva solo il corpo e che l'anima sarebbe sopravvissuta in questo caso con questo grande desiderio di vendetta. Sicuramente Amba non era molto pura, perché come dice, desiderio di vendetta, adesso rinasco e lo ucciderò perché mi ha fatto questo torto. Sicuramente non aveva capito che la cosa più importante è dedicare tutta la propria vita al servizio di Dio, che è l'unico proprietario e l'unico artefice. Però i desideri materiali si realizzano sempre quando c'è la determinazione, quindi praticamente Amba, che voleva rinascere guerriero, rinascerà guerriero e lo troveremo molto molto più avanti a confrontarsi con Bhishma alla fine della sua vita, mentre qui ritroviamo le due sorelle più miti, più sottomesse, che accettano di sposarsi con Vichitravirya, Ambika e Ambalika. Ma Vichitravirya non poteva avere figli, e questa è stata la sorpresa più triste, no? Però a quei tempi c'era una soluzione per chi non poteva avere figli, soprattutto se si trattava di un re, che doveva dare un erede, perché da generazione in generazione il regno veniva passato, quindi questo re in qualche modo doveva passare il trono al figlio. E se non era in grado di avere figli, poteva permettere al fratello di avere figli con le mogli. In questo caso non era possibile, Bhishma non poteva avere figli. Non voleva e non poteva avere figli, allora cosa poteva fare? Poteva cercare un saggio, uno di quei grandissimi saggi che vivono nell'Himalaya, sempre concentrati sulla realizzazione spirituale e che non hanno attaccamenti per il mondo materiale, e chiedere a lui, così puro e così distaccato dal mondo, di dare dei figli alle mogli, in modo che si rassicuri che questi figli fossero saggi. Voi sapete, o avete capito attraverso le storie che vi ho raccontato tante volte, che i bambini non nascono a caso. Se esiste la reincarnazione, un bambino nasce da certi genitori perché se lo merita, e nasce buono perché se lo merita, o nasce cattivo perché se lo merita, allora nasce che soffre perché se lo merita. Quindi praticamente quando si scelgono i genitori per un bambino, come in questo caso, se uno sceglie una persona molto avanzata, sa che attraverso una persona molto avanzata non possono nascere delle persone molto degradate. Per questo tante volte alcuni ci chiedono: ma allora perché voi vi sposate? Perché cercate di avere dei figli? Perché noi, seguendo le regole che seguiamo, come il fatto di non mangiare carne, non mangiare pesce, non mangiare uova, di vivere un'attività sessuale lecita, cioè in funzione solo di avere dei figli, non possiamo possiamo far nascere dei bambini molto avanzati. Se ci comportiamo in maniera corretta, attraverso di noi possono nascere dei bambini molto avanzati, che non possono nascere magari in situazioni dove esiste la violenza contro gli animali o cose di questo genere. Quindi in questo caso, quando si sceglieva un grande saggio come marito, era per permettere di avere una progenie molto avanzata. E quindi le tre mogli di Vicitravirya a un certo punto hanno avuto dei figli con un grandissimo saggio. Pensate che questo saggio era addirittura Vyasadeva, io ve l'ho già nominato altre volte Vyasadeva, perché quello che ha scritto Veda, Vyasadeva era addirittura Krishna in persona, nella forma di un saggio che vive sull'Himalaya con la pelle scura, è molto brutto. Per cui queste tre mogli non è che fossero molto soddisfatte materialmente da questa relazione, per cui una di loro, Ambika, quando concepì il figlio con Vyasadeva, si mise le mani sugli occhi pensando: oh, quanto è brutto Vyasadeva! E da loro nacque un bambino. Questo bambino si chiamava Dhritarashtra e aveva un grosso difetto, era nato cieco. Ambika si era messa le mani sugli occhi per non vedere Krishna e il bimbo era nato cieco. Ambalika insieme a Vyasadeva ebbe un figlio, questo figlio si chiamò Pandu, e poi Vicitravirya aveva una terza moglie che si rifiutò di avere una relazione con Vyasadeva e mandò al suo posto una servitrice, una ragazza schiava. Questa ragazza schiava invece era molto soddisfatta di avere un figlio con Vyasadeva e attraverso di loro nacque Vidura. Così si considera che Vidura ha tre figli. Che sono questi tre figli? Dhritarashtra, quello cieco, Pandu e l'ultimo è Vidura. Vedremo poi uno per uno questi figli, perché sono personaggi importanti, non sono personaggi di ultimo piano. Cominciamo a partire dall'ultimo, che sembra più strano, questo Vidura, questo personaggio nato da una ragazza schiava. Pensate che Vidura era il figlio... di chi era figlio? Vediamo se qualcuno lo sa. No, sono sicura di no, non ve l'ho mai raccontata questa storia. Ho fatto un trabocchetto. Era figlio del Deva della Morte. E come mai il Deva della Morte rinasce da una ragazza schiava e da Vyasadeva? È una storia che era successa molto tempo prima e che adesso vi voglio raccontare come una piccola parentesi all'interno di questa grande storia che è il Mahabharata. C'erano una volta dei saggi, che abbiamo trovato spesso nelle nostre storie, che pur essendo dei grandi saggi avevano un po' la tendenza facile alla maledizione. Quando si arrabbiavano, che cosa non è neanche molto bella, però succedeva, si arrabbiavano e decidevano che la cosa più semplice era maledire. Siccome attraverso le austerità che avevano fatto erano diventati molto, molto, molto potenti, queste maledizioni erano pesanti e avvenivano sempre. Non succedeva che per caso qualcuno che era stato maledetto non si trovasse poi nella situazione che gli era causata, no? Quindi praticamente successe questo anche a Yamaraj. Yamaraj una volta, Yamaraj come Deva della morte, quello che decide, siamo stati bravi, siamo stati cattivi, chi lo decide? Il Deva della morte dice, ecco, facciamo il conto, al momento della vita, vediamo un po' il libretto, eh? Se siete stati bravi, bene, se no le punizioni verranno decise da Yamaraj, per cui praticamente Yamaraj un giorno, a proposito di un saggio, decise di dare una punizione in cambio di una cosa che aveva compiuto in giovinezza, quando era ancora piccolo, eh? Era una punizione grave per un gesto da bambino, eh? Noi sappiamo che non è bello trafiggere una formica con una pagliuzza, però quando lo fa un bambino piccolo si considera un po' incosciente, eh? Come innocente. In realtà, per questo gesto compiuto dal saggio quando era piccolo, Yamaraj decise una punizione piuttosto pesante. Ad un certo punto della sua vita questo saggio fu coinvolto insieme a dei ladri in un furto, anche se lui non c'entrava niente, fu arrestato insieme a questi ladri e condannato a morire trafitto da una lancia. Questo non avvenne perché nell'ultimo momento tutti si accorsero che lui era un grande saggio e che non era sicuramente stato coinvolto insieme ai ladri in questa storia, però intanto aveva passato un brutto momento e quindi dopo la liberazione decise il saggio di andare da Yamaraj a chiedere «Ma perché?» Io mi sono trovato in questa storia con tutte le austerità, con tutti i sacrifici, con tutta la devozione che ho sviluppato in questa vita. E Yamaraj gli ricordò. Quando eri piccolo avevi trafitto una formica con una pagliuzza. Pensate a quello che fate voi a volte. Non è che andate a tirare le code delle lucertole? Mi raccomando, pericoloso, eh? Non è che chiudete le lucciole sotto i bicchieri e le fate morire senza ossigeno? Eh? Anche questo non va bene. Non è che andate a catturare i ranocchi negli stagni? Mi raccomando, anche questo non va bene. Yamaraj ha dato una punizione gravissima a questo saggio per questa piccola formica. E il saggio si offese e disse, ok Yamaraj, tu mi hai dato questa punizione, ma adesso tu te la dovrai vedere, perché sarai costretto a rinascere nel mondo materiale con madre una ragazza shudra. Cosa significa una ragazza shudra? Significa una vita di miserie, eh? Significa nascere da una ragazza povera. Non è a caso che uno nasce povero, uno ricco, uno bello, uno brutto, uno cieco, uno storpio. L'abbiamo già visto tante volte nelle nostre storie. Perché uno nasce biondo con gli occhi azzurri, figlio di un petroliere texano, e quell'altro nasce in un angolo sperduto di una strada, senza madre né padre e magari anche zoppo? Qualche ragione ci deve essere se noi non vogliamo credere che Dio sia ingiusto. E Dio non è ingiusto, perché Dio non ha difetti. E come abbiamo già visto prima molte volte, anche in questa stessa storia, dipende esclusivamente da quello che noi facciamo. Quindi a un certo punto, Yamaraj, per questa maledizione, si ritrovò a rinascere come Vidura, figlio di una ragazza schiava, però di Krishna stesso nella forma di Vyasadeva. Quindi abbiamo visto l'ultimo nato era Vidura, il primo nato era Dhritarashtra ed era cieco, avrebbe dovuto essere l'erede al trono, ma siccome era cieco non poteva diventare l'erede al trono. E quindi si decise che l'erede al trono sarebbe stato il secondogenito, Pandu. Quindi vediamo la storia di Pandu. Pandu sembrava avesse tutte le qualifiche a diventare re, era perfettamente soddisfatto, guerriero, abile, giusto, onesto. Il padre giusto per i Pandava, no? Da lì nascono i 5 Pandava, da Pandu. Però anche a Pandu successe un piccolo incidente. Voi sapete che ai re, che sono, si chiamano Kshatriya, è permesso andare a caccia, ve l'ho detto altre volte. A volte i re mangiano anche la carne, sono guerrieri. Anche se ai tempi vedici mangiare la carne significava offrirla a Kali e dire io uccido questo animale, lo mangio, ma un domani lui potrà fare altrettanto con me. Quindi era perfettamente cosciente questo gesto, non è che si pensava di poter uccidere impunemente senza che ne tornassero le conseguenze. Fatto sta che comunque in genere i guerrieri, soprattutto di questa categoria di kshatriya che stavano intorno a Krishna, non andavano a caccia per uccidere e mangiarsi la carne, ma andavano a caccia per offrire protezione alla gente dei villaggi, soprattutto dagli animali feroci che potevano attaccare i villaggi. Comunque un giorno, andando a caccia, a un certo punto Pandu si trovò ad uccidere una cerva, che era la compagna di un cervo. Il cervo in realtà non era un cervo comune, ma era un saggio che aveva scelto di entrare in quel corpo per vivere in libertà le sue relazioni. Aveva deciso di essere cervo perché attraverso il fatto di essere cervo poteva vivere nella foresta, muoversi con facilità, avere relazioni con le cervere. Quindi quando la compagna di questo cervo saggio fu uccisa, il saggio si arrabbiò moltissimo e disse a Pandu: ok, tu hai ucciso la mia compagna, però io ti dico che se tu cercherai di avere un figlio con la tua compagna, a quel punto tu morirai. E così anche Pandu era in una situazione piuttosto pericolosa. Abbiamo già visto Vichitravirya che non poteva avere figli, qui di nuovo vediamo Pandu. Comunque, mentre Dhritarashtra, il figlio cieco, si sposò con Gandhari, anche Pandu si sposò con due regine, due mogli. Una si chiamava Kunti e l'altra chiamava Madri. Mentre Vidura non si sposò e dedicò la sua vita alla realizzazione spirituale, gli altri due fratelli iniziarono la vita di famiglia Griha, la vita da Grihasta, uomo sposato. Adesso ne dico una grossa: Kunti rimase incinta per prima. Come è successo che per prima Kunti aspettò un bambino che Pandu non poteva avere figli? Scommetto che nessuno di voi è in grado di immaginarsela questa storia, Le storie dei Veda sono veramente inimmaginabili. Quando Kunti era ragazza e non era ancora sposata, aveva servito il saggio Durvasamuni con moltissima devozione. E in cambio di questo il saggio Durvasamuni aveva dato a lei una benedizione, quindi i saggi maledicono ma benedicono anche, in cambio di che cosa? Ci comportiamo bene o se ci comportiamo male. Kunti aveva una benedizione rara, conosceva dei mantra. Voi sapete cosa sono mantra? Sono suoni che liberano la mente, si chiamano così, mantra. Sono come delle frasi che vengono pronunciate, che hanno una grandissima potenza, sono suoni trascendentali, e attraverso questi suoni che lei conosceva e che gli erano stati comunicati da questo saggio, lei poteva chiamare degli esseri celesti, e nel momento in cui li chiamava poteva avere con loro dei figli. E questi figli erano figli molto potenti, in quanto erano figli di grandi esseri celesti, che sono molto, molto più avanzati di noi. Thank you. quando il saggio gli aveva dato questa benedizione, Kunti, che non ci credeva veramente proprio fino in fondo, aveva sperimentato il primo mantra e aveva chiamato, figuratevi, addirittura il Deva del Sole, uno dei Deva più potenti, eh? Sapete quanto il Sole è importante per la nostra vita? Ecco, colui che comanda e dirige il Sole era venuto per incontrarsi con Kunti e naturalmente, come era stato detto dal saggio, ebbe un figlio con lei, perché ogni volta che un Deva veniva, aveva un figlio con lei. Kunti non è che fosse molto d'accordo all'idea di avere un figlio, perché era data l'idea di avere un figlio prima di essere sposata. Ma il Deva del Sole disse, no, io sono un Deva del Sole, non c'è nessun problema, se tu fai un figlio con me non succederà niente. Per cui Kunti aveva avuto questo figlio e l'aveva messo in un cestino e l'aveva abbandonato nel fiume. Perché non voleva tenerselo, non sapeva che fare, aveva detto in mano al futuro, in mano a Krishna, lo affido a Krishna, l'ha messa nell'acqua e l'ha lasciata andare. Dopodiché si era sposata con Pandu, Pandu non poteva avere figli, allora lei come era rimasta incinta? Adesso scommetto che lo sapete tutti. Incinta con un Deva, Pandu gli aveva detto, io non posso avere figli, ma tu puoi chiamare Deva per avere dei figli, allora chiamane qualcuno e cerca di avere dei figli con loro. Così Kunti aveva chiamato dapprima il Deva della religione, pensando che il figlio migliore non poteva nascere che da quello, no? Principi morali e religiosi, Dharmaraj. E da questo Deva aveva avuto il primo figlio, che era conosciuto per quanto era onesto, virtuoso e giusto, eh? E questo figlio si chiamava Yudhisthira. In un secondo tempo aveva chiamato un altro Deva, un Deva estremamente potente, irruente, forte, come il Deva del vento, diventa bufera quando diventa uragano, quando diventa tornado, quanto è potente. Bene, dal Deva del vento aveva avuto un secondo figlio che si chiamava Bhima ed era famoso per essere irruente, potente, forte, quanto il Deva del vento. Per ultimo aveva chiamato il re dei Deva, Indra, colui che comanda le piogge, ma che è anche il capo di tutti i Deva, e attraverso di lui aveva avuto un figlio nobile e gentile, dall'aspetto reale e un esperto tiratore con l'arco. Quindi i primi tre figli di Pandu sono Yudhisthira, Bhima e Arjuna. E poi Pandu, in un momento di debolezza, decise di avere dei figli da solo. Eh? Così con la seconda moglie, Madri, ebbe due figli, Nakula e Sahadeva. Ma avendo ricevuto una maledizione in precedenza da quel cervo saggio, sarebbe morto nel momento in cui avesse concepito un figlio, e morì. E le due madri rimasero con 5 piccoli figli. E siccome a quei tempi usava, no? Che la moglie, nel momento in cui il marito se ne andava, era tale la sofferenza causata dall'affetto che legava la moglie al marito, che la moglie preferiva uccidersi col marito piuttosto che restare a vivere senza di lui. Chiaramente qui c'erano due mogli e dei figli molto piccoli, per cui una delle due scelse di morire con il marito e l'altra rimase a curare i piccoli figli. Madri, la seconda moglie, decise di morire insieme a Pandu, mentre la prima moglie rimase a prendersi cura dei figli. Cioè questo gesto di uccidersi col marito significava che al momento della morte la moglie seguiva il marito con l'anima, lasciava lì solo il corpo e se ne andava con lui. Questo era il punto, no? però poi con l'andare degli anni in India questo è diventato un'usanza che veniva forzata dagli altri, perché sennò la moglie veniva tacciata di non essere sufficientemente casta, e costume degenerato, per cui giustamente a un certo punto è stata interrotta questa abitudine. Però a quei tempi non era così andata, è rimasta Kunti con 5 figli, Pandu ormai non c'era più, e direi che per oggi possiamo finire la storia a questo punto. Sono nati 5 Pandava, è un momento importante della nostra storia, e continuiamo da lì, vediamo anche i figli di Dhritarashtra e tutto quello che succederà dopo. Per oggi vi saluto, a risentirci alla prossima trasmissione. Hare Krishna!
प्रलय पयोधजले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्र चरित्रमखेदम् केशवधृतमीन शरी जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे
RKC vi ha presentato
Radio Bambini.
Un programma di Lalita Govinda Devidassi e la Gurukula di Villa Vrindavana.